ça avec moi.
Devono scorrere tutti allora.
Sì, vero.
Ops, non lo so. Ma io lascerei loro
di sì. Perché sì, sai. Pure per i
centri di
più vicino
a dai. Qui, metti
tu. Io mi metto qua. Sì. Che è cambiato? Non è cambiato moltissimo.
Non ho capito, no, ma secondo me...
No, è vero, non è cambiato. E ma che ci mettiamo?
Vabbè, dai.
No, sei qua, ci sono qui.
Io parlo con il signore qui,
sì, lei per ultimo.
Scusami, è un problema se ti metti Claudio qui?
No, aspetta.
Claudio,
giusto per avere. Madonna, dai, facciamo così, dai. Vabbè, dai, facciamo.
Ma non ha senso, per chi ti deve vedere.
Perché non mi si vede?
Buonasera a tutti. Sì, questa cosa. Mi raccomando, prima cosa spegnete i cellulari, così almeno evitiamo rischi. E siamo qui a un incontro di presentazione di due libri di poesie all'interno dei cicli che il Centro Culturale sta presentando di presentazione di libri e di letteratura. Settimana scorsa è stato presentato La caduta di Bisanzio di Alessandro Rivali con Alessandro D'Avenia e quest'oggi presenteremo due raccolte di poesie. Una è La coda dell'occhio di Nicola Butrini. Poi Claudio Damiani presenta la sua raccolta di poesie. E sono loro due, io farei un applauso per accoglierli. Poi ci aiuteranno a capire questi due libri, Tiziana Cera Rosco, che è l'unica donna a questo tavolo e merita anche lei un applauso, e poi anche Loi, Franco Loi e Lagazzi, che sono alla mia sinistra, e tributerei un applauso anche a loro. Io ho iniziato ieri, quando mi hanno dato i libri in anteprima, a leggerli, i due libri sono diversissimi tra di loro, due stili completamente, secondo me, che non sono un grande esperto, mi piacciono tantissimo perché... E farò poi una domanda. Innanzitutto introdurrei Tiziana Cerarosco, che ha letto bene i libri approfonditamente e ce li può raccontare.
Mi si sente? Eccoci allora. Io sono innanzitutto contentissima di essere a presentare due persone che per me sono state, nel tempo si sono rivelate due amicizie. E due amicizie che però venivano da delle letture che per me poi erano state degli incontri, quindi come dire un po' si è chiuso il cerchio. E la questione dell'incontro per me è importantissima perché se siamo qui, e siamo venuti qui per stare tutti insieme a un evento, perché evidentemente forse solo il libro non ci bastava. E a me sta sempre a cuore, no, conoscere l'autore. Non so mai come risolvere l'annosa questione della vita e dell'opera, se è più importante, se bisogna conoscere anche l'opera attraverso la vita o la vita attraverso l'opera degli autori. Però Merleau-Ponty, che è un filosofo che amo molto, che invito a leggere, e se è vero che la filosofia insomma, ha a che fare con lo spirito, io un po' lo considero il mio direttore spirituale, diceva che inevitabilmente sono, se non altro, connesse. e che queste connessioni ci informano di cose che probabilmente non come pruderie, ma come conoscenza della vita forse ne abbiamo bisogno di interrogare. E mi chiedo sempre perché quando si presentano dei poeti o quando c'è un incontro relativo alla poesia non c'è la fila fuori. Perché tra tutte le figure dell'arte, perché se arte significa anche cercare di avere uno sguardo, no? Di dare una visione sulle cose, il poeta è l'unico a cui fin da bambina io avrei posto le domande capitali. E per cui mi chiedo se è sulle domande capitali che non siamo più abituati ad allenarci e quindi a cercare di raffinare una domanda e insieme cercare poi una risposta. Il libro di Claudio, inizierò dal tuo, no? Che è un po' un'antologica di poesie. Sono veramente felice di averlo letto e uso questo termine con la semplicità che voglio che abbia, cioè mi ha reso veramente contenta. Quando ho iniziato questo libro leggendo la prefazione che ti ha fatto Lodoli, inizialmente ho storto un po' il naso, perché come vedrete poi dalla prefazione, è una prefazione bellissima, no? Dove appunto parla anche di quella che è stata la tua storia, la vostra amicizia, anche con Salvi. A un certo punto lui dice una cosa che vi leggo, no? E dice: amo i libri di Damiani come cose vive, tremanti, generose nella coscienza del limite. Confesso di aver talvolta baciato queste pagine. Io quando ho letto questa cosa ho detto quella è l'amicizia che fa strabordare quasi l'entusiasmo e empatetismo. Poi mi sono imbattuta in una poesia che parla degli alberi, che dopo ti chiedo di leggere, per me e spero anche per voi. E lì sono entrata in un altro tipo di tensione, forse perché ognuno ha una provenienza, no? E io ho una provenienza che mi ha sempre portato a cercare cose molto forti, cioè molto intense, molto dinamiche, quasi un esercizio del muscolo, no? Spirituale. Invece mi sono ritrovata per la prima volta di fronte ad una poesia che non aveva da abusare di nulla, non c'è un termine che abusa della realtà. È tutto talmente, c'è una tensione che viene dal rispetto, per cui non è una scrittura che scavalca qualcosa, non è una scrittura che vuole perforare un velo, non è una scrittura che vuole proteggersi, che vuole pensare di più delle parole che... Infatti tu molto spesso usi la parola è bello, no? Oppure tesoro, e quando ti rivolgi ad una persona, insieme a una persona c'è una situazione, una poesia di tutte le cose. E guarda, prima di andare avanti, ti spiace leggerla? Ti dico qual è, così intanto capite con me quello che è successo a me. Ed è a pagina 67.
Quando mi rividero, gli alberi piansero. Non dovete piangere, dissi loro. Possiamo essere indifferenti, continuare a esistere, senza pensare a niente. Posso essere accanto a voi e guardarvi esistere, senza pensare a quello che è morto. Posso stare fermo sotto le vostre fronde, completamente immobile. Posso guardarvi nella vostra bellezza di visi quieti, come quando guardo Domitilla, quando la prendo in braccio. E sento la sua guancia tenera accanto alla mia, sento la sua bellezza intera adiacente a me, di bambina già grande, di ragazza, di donna anziana, di anima perfettamente intera, che non muore più.
Allora, a me questa poesia ha colpito perché se uno legge l'antologia ritrova tutta la cronologia, cioè ritrova veramente tutte le cose che hai amato. E nelle creature che hai amato ci sono Domitilla e tua figlia, no? C'è Domitilla, c'è Giovanni, c'è tua moglie, e insieme, quasi con lo stesso rispetto di dignità o di presenza nella tua vita, ci sono in una contemporaneità che non siamo più neanche abituati a pensare nel presente, perché il presente lo pensiamo come adesso, mentre c'è un presente allargato, abitato da tutto nelle tue poesie, dai vivi e dai morti. E quindi anche quando parli a Giovanni, a tuo figlio, no? quando si parla del dopo, no? E tu con una domanda semplicissima, perché le domande sono semplici quando sono vere. Anche tu, quando parlate voi, ti chiedi, no? Che poi tu nelle tue poesie dici, e dico, e penso, no?
Quello è Omero. Sono gli antichi che facevano
questo. Esattamente quello.
Cioè erano tautologici, cioè dicevano di più di quello che bisognerebbe dire, insomma. Però erano poetici in questo.
E poni una domanda che in realtà non deve esserci qualcuno che risponde, perché tutto sta rispondendo. Nel momento in cui una domanda nasce, tutto quanto sta risuonando nella domanda che sorge, no? E quindi a lui dice, anch'io mi chiederò se ti vedo, se ti vedrò o no. E non c'è nulla di drammatico, nel senso, oppure, diciamo che nella forma che usi, nel rispetto delle cose che hai, non si rintraccia l'esibizione di una sofferenza, ma neanche l'esposizione, perché il modo consolatorio che c'è in tutto viene a salvaguardare come un'anima di delle cose che non hanno bisogno di piangere di più. Infatti io mi commuovo quando tu, poi in un'altra poesia, no, qui gli alberi piangono, poi a un certo punto c'è un'altra poesia dove tu lasci Giovanni all'asilo, no? E ti viene da piangere, e tu dici, mi viene da piangere. Non ci sono altre parole per dire una cosa così, in un momento dove le parole sono, cioè, non significano più, non risuonano più, e uno deve sempre rincarare il peso per dire qualcosa. Sembra sempre che non sei abbastanza vero quando dici una cosa vera. Adesso non so se posso chiederti di leggere anche dell'altro. Mi stanno molto a cuore quelle con i figli, quindi ti chiederei, se ti va, di leggere quella pagina 70. Okay.
Sì, qui appunto il mio figlio Giovanni aveva 5 anni, insomma, faceva parte di poesie che facevano parte di una sorta di dialogo, insomma. Giovanni, tu giustamente dici meglio stare qui che nel cielo quando saremo morti, perché qui sei con i tuoi cari, sai dove sei, anche se non sempre sei contento. Qualche volta sei triste, qualche volta arrabbiato. Invece in cielo non sai con chi sei, non si capisce bene come e dove si starebbe. E ti fa un po' paura di stare così in alto. E non si capisce dove si poggerebbero i piedi. E anche io penso, Giovanni, in cielo, ti rivedrò o non ti rivedrò? Ma certo, certamente ci rivedremo. Io ti aspetterò e tu verrai. E poi staremo lì, anche se non si sa bene in che modo. Anche se non si sa bene, non importa.
Ecco. Allora, questo è un dialogo, no? E nelle tue poesie il dialogo è con tutto. Quindi vorrei tanto tu rispondessi a me, perché ho bisogno io prima di saperlo. Quando parli di vita o di morte, siccome spero sempre che la poesia non sia solo una questione di stile, no? Un cantautore diceva che vergogna le questioni di stile. Dopo un po' è così. Quando si supera anche l'età, e quindi c'è una specie di tutto completo, no? Arriva nella vita uno sguardo che ti permette di tenere in tensione le cose, no? Quasi in uno stato di purezza, come se la purezza arrivasse proprio dalla retina, la retina fosse in diretto contatto con il sentire di tutte le cose. Ecco, che cos'è la vita e la morte qui dentro? Perché tu parli, quando vai al cimitero, parli con tuo padre, parli con tuo figlio, parli con le piante, consoli le piante che non devono piangere. Che cosa significa la vita in questa cosa qui e poi la morte?
Ma intanto, come hai detto giustamente te, è un dialogo. Quindi in questo caso è proprio il bambino che mi ha posto queste domande, o comunque mi ha posto anche queste parole, vita, morte. Ad esempio cielo è una parola che io non avevo mai considerato e me la tirò fuori Giovanni quando aveva più o meno 5 anni, quando scrivo queste poesie, e probabilmente era una parola che lui aveva sentito a scuola, gli avevano detto le maestre, che ne so, perché io non è che gliel'avessi detto questa cosa del cielo, che poi c'è il cielo. Però mi ricordo che quando me la disse, me la pose, mi sembrò veramente come una parola assolutamente nuova. È una domanda assolutamente nuova, no? Che quindi rimasi completamente, come dire, assolutamente stupito di fronte a qualcosa di nuovo. Non è che dovevo dire cose che avevo già pensato io, capito?
E quando tu parli di antichità, di padri, che cosa intendi?
Lì ovviamente nei padri, nell'antichità, insomma, ci sono le parole, no? Ci sono le parole, sono state dette. Quando si dice è stato detto tutto non è giusto, perché in realtà che cosa è successo? Sono state dette tante cose, le quali in effetti dicono il tutto. E ci può anche bastare, però noi ancora possiamo dire e dobbiamo dire, anche perché mi sembra che questo lo dicesse Seneca, uno scrittore che ho molto amato, anche soltanto per in qualche modo capire il senso di quello che è stato detto, già in qualche modo bisogna sempre rinnovarsi, no? E quindi io penso che noi scriviamo sempre poi cose nuove che però nello stesso tempo sono anche cose antiche o comunque in dialogo con l'antico. Ecco, io una cosa che ho fatica a capire del moderno, di quello che si dice moderno, è la separazione con l'antico, no? Cioè il fatto non tanto che noi non leggiamo gli antichi, ma che gli antichi non leggano noi. Ecco, questa è una cosa che penso che non può essere, cioè noi se scriviamo ci devono leggere anche loro. E io ho sempre molto amato Petrarca, che scriveva a Virgilio, a Orazio, gli scriveva proprio delle lettere, era in un continuo dialogo, secondo me è una cosa molto bella questa, come il dialogo con i nostri cari, con i nostri morti, così anche con i nostri antichi.
O anche con i posti, no? C'è una sezione dedicata poi al...
Ecco, perché i posti sono degli esseri viventi, sono delle persone, luoghi. Hanno un'anima, sono cose insomma abbastanza anche che si sanno.
Poi c'è a un certo punto tu dici che se tu ami tanto, adesso aiutami a ricordare perché io purtroppo ho una memoria che fallisce, no, però mi pare che tu abbia detto che se ami tanto un posto poi lo riporti con te, no? Era una poesia dove si parlava del trapasso.
Sì, era una cosa sull'isola d'Elba, che è un'isola che fa parte del mio passato, perché erano i miei antenati, eccetera. E quindi diciamo che così è un luogo che mi ritorna, mi ricorre, un po' un'isola di morti per me, di anime del passato, mentre apparentemente sembra un luogo di divertimento, di vacanze, eccetera. Io la sento invece come un'isola becliniana dei morti, no? Dove si va... si traghetta verso gli altri mondi. E appunto questi, adesso non mi ricordo che mi avevi chiesto, perché io sono più sbagliato di te.
No, sui luoghi, sul
sì,
fatto che
luoghi,
si riparte.
Appunto, però non mi ricordo perché c'entra l'isola d'Elba. Ah, perché sì, sull'appartenenza e la cittadinanza, in fondo amare un luogo e poi diventarne cittadini in qualche modo, è come se è l'amore che dà la cittadinanza di un luogo, no?
Ecco, guarda,
allora, quindi
ho qui
pensavo
versi.
Che anche, che ne so, anche i turisti che vanno all'Elba, che però la amano, diventano cittadini anche come di chi invece ne è un, che ne so, ed è, discende da lì, da antiche famiglie, capito?
Qui dici: tanto più l'avrai amata, tanto più la ritroverai identica, tanto più l'avrai sentita come tua patria, tanto più sarai vicino ai padri.
Sì.
Anche perché a volte qui non si capisce il confine di dialogo veramente che tu hai, perché tra vivi e morti sono tutti presenti, è presente tuo padre insieme a Giovanni. E senti, un'altra cosa invece che mi interessava tanto, non so, mi sembrava che farti la domanda se c'è Dio, dove abiti, in qualche modo potesse quasi avere la stessa risposta. Allora ho cercato di capire perché avevo questa sensazione. E c'è una poesia che me lo spiega, ed è una poesia che in realtà ha a che fare con la colpa, con l'assenza di colpa, no? Con il giudizio. C'è un animale, credo che sia un gatto, se non ho capito bene, che è stato molto cattivo con un altro animale.
Una poesia stranissima.
È una poesia molto strana, però... Lì inizia, scusami se dico così, diciamo, io lì ho preso a seguire una specie di via orientale nella comprensione delle cose, no? Dove non c'è un buono e un cattivo, perché se tutto fa parte di un insieme di forze, il rispetto va sull'insieme di forze, non va sullo schieramento, non c'è un dito puntato, no? E infatti entrambi vi trovate tutte e due esseri crudeli, esseri teneri, sul letto con sia le vostre crudeltà che con i vostri affetti vicini, no? Me la leggi?
Sì, anche se appunto è una poesia che io stesso faccio fatica a capire, insomma, infatti non la leggo mai, ecco, la prima volta Tiziana me la tira fuori. Ma dove sta?
Pagina? Aspetta, guarda, te la trovo io, che ti ho letto.
Comunque il tema è quello della natura cattiva, cioè della possibile cattiveria della natura, che tra l'altro in cose recenti su cui ho scritto, proprio nella relazione tra gli animali e le piante, tra i rossi e i verdi, no? I rossi sono gli animali con l'ossigeno, il ferro, e i verdi sono le piante che invece vanno a clorofilla, eccetera, e però non sono eterotrofi, cioè non mangiano altri esseri, non mangiano altri esseri, vivono solo di aria, di acqua, di luce. Invece gli animali mangiano altri esseri, quindi uccidono altri esseri e li incorporano, li ingrovano. E c'è il tema appunto di questa violenza, di questa cattiveria che è la natura, che appunto lo affronto in un modo un po' diverso.
59.
Ma questa invece è una poesia un po' più vecchia. Poi però parliamo anche di Nicolino,
sì,
che
sì,
qua
adesso
è il nostro festeggiato.
Preparo il terreno
59,
per il contro,
esatto,
perché invece
esatto.
Faccio questa posizione, capito?
Sei pure lunga, mi fai leggere pure una poesia lunghissima.
Ma siamo qui per ascoltarti o no?
Tu fosti tanto cattiva con quell'uccellino appena nato, caduto dal nido. Io fui cattivo a sterilizzarti e in tante altre occasioni fummo cattivi entrambi. E adesso tutte e due stiamo distesi sul letto. Io scrivo, tu ti stiri e dormi. Quell'uccellino l'hai straziato finché poi è morto. Eppure le tue forme sono belle. Ora sei in pace, sembri quieta, come il mare quando è quieto. Ma il giorno dopo s'alzano i cavalloni e tutto distruggono dove passano. Vedo una donna che mi strazia e una donna che io ho straziato. Entro in un giardino, ci sono aree sparse. La luce filtra dai rami e colpisce spigoli d'erba appena nata verde. Tu mi sei accanto, dietro di noi è un mare che luccica azzurro, sembriamo quieti, chiunque tu sia, ma è impossibile non starti accanto, vorrei morire vicino al tuo corpo, andando insieme senza sapere che mi sei accanto e non possiamo separarci.
Posso continuare? Come funziona?
Ti ho tirato fuori il peggio.
Ti ho tirato fuori il peggio, ma tu pensi sia finita, invece io te ne chiedo un'altra, che, e poi giuro smetto, però è anche la prima volta che noi abbiamo la possibilità di confrontarci in questo modo, perché alla fine si parla sempre di Malanni. C'è la poesia che è pubblicata dietro il tuo libro, e questa è una poesia. Nell'arco della vita di un poeta, la scrittura di un poeta, ci sono delle poesie testamento, no? Allora io cercavo questa poesia testamento tra le tue, a parte quelle che mi sono piaciute moltissimo sul lago, forse perché lì abbiamo anche un territorio comune, e dopo il 2000 hai avuto anche un aspetto un po' più ombroso, no? C'è una parte che riguarda gli alberi dove c'è la guerra, la resistenza, con cui poi parliamo con Nicola. Ne ho trovate due testamento. Una è questa qui, che evidentemente avevi scelto anche tu, e l'altra è una che ha a che fare con la via, con la strada, con cui c'è questo dialogo pazzesco, bellissimo, che ho stampato e mi sono messa sul letto, perché me la voglio ricordare. Perché non si crolla mai su una strada così, no? Mi ricorda moltissimo il libro dei mutamenti. No, e quindi io ti chiedo di leggere questa poesia testamento, che forse a ognuno può lasciare un po' la chiave per le tue serrature.
Questa qui?
Sì.
Non quella della strada, quindi.
Quella è bellissima. Oddio, se mi vuoi fare un regalo,
no.
Vedi tu.
Qual era quella della strada? No, tanto per saperla, così poi non la leggo.
Quella del sentiero, che poi si trasforma in ruscello.
Ah, quella lì, sì. Che bello che questo tempo è come tutti gli altri tempi, che io scrivo poesie come sempre sono state scritte, che questa gatta davanti a me si sta lavando e scorre il suo tempo, nonostante sia sola, quasi sempre sola nella casa. Pure fa tutte le cose e non dimentica niente. Ora si è sdraiata, ad esempio, e si guarda intorno e scorre il suo tempo. Che bello che questo tempo, come ogni tempo, finirà. Che bello che non siamo eterni, che non siamo diversi da nessun altro che è vissuto e che è morto, che è entrato nella morte calmo, come su un sentiero che prima sembrava difficile, erto, e poi invece era piano.
E adesso concluderai con un favore a me, giusto? A pagina 38.
Vabbè, questa qui invece, vabbè, è una poesia invece che leggo molto perché è breve, concentrata.
Ecco, vedi, sono stata banale.
Concentrata. E poi è il sentiero che però, se ci pensate, quando camminiamo in qualche bel sentiero, ci sembra che sia anche lui, che è un sentiero, però ha una sua forma e quindi ha un suo corpo, è un organismo anche lui. Allora, se lui è non qualcosa che solo attraversiamo, ma è un qualcosa che esiste di per sé, potrebbe essere che è lui che attraversa noi e noi ci trasformiamo in una strada. E questo è quello che succede in questa poesia. Poi dopo si mette a piovere, quindi il sentiero di montagna diventa un ruscello e quindi c'è questa tematica un po' musicale che è questa della poesia. Camminare sulla tua via, o sei tu, sentiero, che cammini dentro di me, o sei tu la creatura, e io un cammino, una via. Perché tu, come sei intero, come sei fatto bene e formato in tutte le tue parti. E quando ti incontro, mi sembri vivo, che ti fai incontro a me, felice, o quando ti batte la pioggia, e stai in moto, come le mucche, senza cercare un riparo, e già chiacchiera l'acqua, e diventi un ruscello.
Grazie. Vogliamo secondo me continuare su di te, così poi...
Allora, io passerei la parola al professor Lagazzi, per parlarci di questo libro.
Buonasera, sono molto contento di essere qui insieme a Franco Loi, che per me è un grande amico, oltre che un grande poeta, a parlare di Claudio Damiani, che è un altro amico e un altro grande poeta. Mi è stato affidato il compito di parlare solo di Damiani, avrei parlato volentieri anche di Boltrini, ma questo compito non mi è stato affidato. Comunque è un poeta che stimo, anche Boltrini, veramente. Devo dire che non è affatto semplice, mi è stato assegnato un tempo di 10 minuti, non è affatto semplice riuscire a cercare di, non dico spiegare, perché la poesia non credo si spieghi, semmai si dispiega, ma cercare di attraversare insieme a voi la poesia di Damiani in 10 minuti. È una poesia apparentemente semplice, è una poesia semplice e limpida come poche poesie del nostro tempo sanno essere. Però io nella mia vita, anche nella mia parabola di critico, mi sono accorto che molte volte le poesie più complesse sono quelle apparentemente semplici. E infatti non è un caso che per la maggior parte della mia vita di critico, in quanto studioso di poeti, mi sono occupato, come forse qualcuno di voi saprà, di Attilio Bertolucci, altro poeta apparentemente semplice, in realtà infinitamente complesso. Un altro poeta per me grandissimo, anche quello semplice, ma in realtà complesso, è Sandro Penna. Ora io, parlando di Bertolucci e Penna, poi dovrei aggiungere altri nomi, ho già forse cominciato a delineare una costellazione di classici moderni sotto cui Claudio Damiani si pone. Claudio Damiani è veramente tra i pochissimi che sanno parlare in modo estremamente chiaro, perché sanno che al fondo della chiarezza c'è l'assoluto mistero, sanno che nel cuore della limpidezza, nel cuore della luce, si annida il mistero, si annida l'indicibile. Non c'è bisogno di esibire le carte dell'orfismo o del manierismo novecentesco per fingere una complessità. C'è invece, come dire, l'esigenza, prima di tutto direi di tipo etico, non come è stato sottolineato prima giustamente, non di tipo stilistico, ma poi questa esigenza di chiarezza diventa poi anche una voce. Questo è molto importante, perché tutto ciò di cui vi sto parlando in questo momento potrebbe rimanere una bellissima petizione di principio. Invece nella creazione, nell'opera già piuttosto ampia di Claudio Damiani, la capacità di andare a fondo del mistero del cosmo con un linguaggio chiaro è una cosa niente affatto scontata. Il linguaggio di Damiani si nutre nello stesso tempo di oralità. Avete visto, ci sono dei passaggi colloquiali molto, molto spediti, a volte anche molto stringati, molto così bruciati, così con un gesto di understatement, con una sprezzatura stilistica veramente notevole. E poi questa leggerezza, questa quasi ruvidezza del linguaggio si sposa con un ritmo della visione e anche con alcune parole di lessico prezioso, perché non dimentichiamo che Damiani è un profondo conoscitore dei classici, è uno di quelli che ha letto e riletto Petrarca, oltre che Leopardi, ovviamente, eccetera, e su per gli rami potremmo risalire perfino ad Omero, alle traduzioni novecentesche di Omero. Comunque in lui ci sono delle parole anche letterarie, non so, adesso qui non le ho segnate, ma comunque ce ne so. Ecco, precinta, ti fere gli occhi, opre, mira, guata, il verno, lene, spengiamo anziché spegniamo. Poi ci sono degli eviglissamenti sintattici, degli iperbati, delle inversioni, eccetera, eccetera. Tutte figure retoriche e lessicali che attingono al patrimonio dei classici. Ma com'è che questi due versanti, la semplicità, l'oralità, la colloquialità e l'eleganza stilistica, riescono a incontrarsi tra di loro? Proprio perché il motore, direi, etico, spirituale e anche stilistico del mondo poetico di Claudio Damiani è una complessa visione del mondo innervata dal sentimento di quello che i taoisti chiamavano lo yin e lo yang. Cioè in lui c'è un ritmo della visione, le figure, le immagini pulsano, palpitano, non ci lasciano mai tranquilli e nello stesso tempo hanno la capacità di scioglierci in una specie di grande movimento di dolcezza, proprio come un movimento cardiaco o un alternarsi di inspirazioni ed espirazioni, attraverso cui, attraversando anche il rischio del tragico, Claudio Damiani sa, come dire, sempre adagiarsi in una specie di grande percezione positiva dell'essere, in un grande sì detto alla vita. È proprio il ritmo delle immagini che determina la musicalità apparentemente inappariscente delle poesie di Damiani. Per capire come lui si collega coi grandi classici occidentali, antichi e moderni, e anche coi classici orientali, coi maestri del Tao, dello Zen, col libro dei mutamenti, con i poeti Tang amati da Pound, bisognerebbe rileggersi proprio una frase di quest'ultimo, di Pound, scritta nel 1913. Diceva Pound: «La tradizione è una bellezza che noi preserviamo e non una serie di catene che ci legano. Un ritorno alle origini rinvigorisce, perché è un ritorno alla natura e alla ragione. L'uomo che torna alle origini lo fa perché desidera comportarsi nel modo eternamente saggio, e cioè naturalmente, ragionevolmente, intuitivamente. Ecco, Damiani è profondamente dentro questa visione della tradizione, quindi in lui la tradizione non è mai una forma di manierismo, è veramente una forma che sa trovare la propria naturalezza, è una percezione naturale dell'esperienza che sa trovare la propria forma. Troppe volte nel manierismo modernista, nel modernismo manierista, c'è una specie di dicotomia insanabile tra la forma e il bisogno della naturalezza. I poeti che cercano la naturalezza molte volte cadono nell'anarchia, nel caos, nell'indistinto o nel naif, in una mancanza di forma che diventa una forma di farragine neoromantica, o qualunquista o anche ingenua. Invece i poeti che cercano fortemente, prima di tutto, la forma, si irrigidiscono, si chiudono a riccio nelle conchiglie delle loro menti, dei loro gesti stilistici, dei loro sonetti, dei loro haiku, e diventano dei formalisti, perdono completamente di vista la naturalezza del mondo. Questo rischio Damiani lo supera con gesti stilistici inappariscenti, con gesti stilistici quieti, parlando come sottovoce. Allora, torno alle due fonti fondamentali della sua poesia, i classici occidentali e i classici orientali. Io, oltre a essermi occupato molto di poesia del Novecento, mi sono occupato, e anche questo qualcuno di voi lo saprà, di poesia giapponese. Ho curato 4 antologie di poesia giapponese e ho praticato per 31 anni la meditazione zen. Quindi sono particolarmente sensibile al lato taoista zen dell'ispirazione della poetica di Damiani. Ripeto, il lato taoista è fondamentalmente la percezione del movimento cardiaco dell'universo, dell'alternarsi dello yin e dello yang, della luce e dell'ombra, della dispersione e della connessione, della vita e della morte, della fuga dei momenti e della permanenza fondamentale del cuore dell'essere. Quindi in lui c'è veramente allo stesso tempo la percezione di quello che lo Zen chiama Ku, che vuol dire l'impermanenza, e la percezione di quello che i buddhisti in generale chiamano il Dharma, la legge cosmica, ciò che unisce tra di loro tutti i momenti, gli istanti, e fa di questa unione una specie di enorme tessitura cosmica, di enorme razzo cosmico, di enorme infinita, mai definibile, fluttuante armonia. Però in Damiani c'è anche la lezione dei classici occidentali, siano essi classici, antichi, da Omero a Virgilio, da Lucrezio a Seneca, da Alceo a Anacreonte per le poesie sul vino, per esempio, fino a Petrarca, eccetera, eccetera. Ecco, dai classici antichi, o moderni, ma innervati di antico, anche al sentimento cristiano. C'è anche qualcosa di sentimento cristiano in Damiani, e questo viene sottolineato giustamente da Lodoli nella sua bella prefazione. Che cosa c'è di sentimento cristiano? Per capire che cosa c'è di sentimento cristiano devo tornare un attimo alla visione taoista. La visione taoista o zen del mondo è quella che i giapponesi chiamano Mushotoku, vuol dire che l'universo è senza scopo, l'universo è un'enorme danza che ha il suo fine in se stessa, non, è un movimento, è una legge che, come dire, sfugge ai contenitori concettuali, perché danza attorno a se stessa, danza in se stessa, ma il cuore di questa danza è vuoto. Oppure dire che è vuoto non è esattamente la verità, perché il vuoto diventa pieno e il pieno diventa vuoto, anche questa è una forma della danza. Sarebbe un po' duro, un po' concettualmente errato dire che la visione taoista o zen dell'universo è innervata dalla speranza. Se l'universo è senza scopo, non c'è nemmeno un obiettivo finale da raggiungere. Invece la visione cristiana dell'universo, del tempo, è innervata dalla speranza, cioè dalla trascendenza o dall'escatologia. Ora, in Damiani, in certi momenti, c'è la speranza in un paradiso. Lodoli dice nell'introduzione che questa speranza è un'immagine poetica. Potrei essere anche d'accordo con Lodoli, però vorrei sottolineare che per Damiani la poesia è una forma della verità. Quindi quando lui parla di paradiso non ne parla come se fosse un'ideologia, non ne parla come se fosse un bellissimo sogno, un'illusione con cui ci possiamo balloccare. Ne parla invece come un fondamento dell'essere, un fondamento proprio della nostra percezione del tempo, del mondo e della nostra possibilità di amore. Però io credo che in Damiani ci sia anche la capacità di mettere insieme queste due visioni, la visione della gratuità dell'universo e la visione di un fondamento ontologico, di un paradiso o di un'escatologia che ci attende. In che modo? In questo modo, nel senso che lui, se noi andiamo a leggere con attenzione certe sue poesie, ci parla della speranza come di una esperienza che è interna ogni attimo. La speranza è la speranza nel qui e ora, il paradiso è quello che si manifesta sotto i nostri occhi, ogni attimo della nostra esperienza. Bisogna compiere un lungo cammino però per arrivare a riconoscere questo, e la poesia di Damiani è anche una poesia di meditazione, cioè una poesia che sa sgombrare la mente, una specie di, per dirla con Bateson, una forma di ecologia della mente, una poesia che ci arricchisce perché calma, ci libera dai nostri pensieri inutili, ci fa affondare dentro la verità semplice dell'esperienza, degli attimi. E da tutta questa percezione occidentale, orientale, antica e moderna del cosmo, nascono alcune grandi linee tematiche. Una è l'invito a riconoscere la bellezza, comunque e dovunque essa si manifesti. In Damiani c'è quella che, scusate, continuo a usare delle categorie giapponesi, quella che i giapponesi chiamano sabi o wabi, che vuol dire la percezione della bellezza annidata nel tempo, della bellezza delle cose che il tempo usura, che il tempo sgretola. E nello stesso tempo c'è la bellezza delle cose semplici e assolute come un lago o le stelle o la luce. E poi c'è il sentimento della pietà, questo direi che è tanto buddista quanto cristiano, è il sentimento della compassione. Il sentimento della compassione è l'invito a riconoscere che siamo tutti uniti da uno stesso destino cosmico, siamo tutti all'interno di uno stesso destino cosmico, siamo tutti foglioline appese al vento della danza cosmica. C'è una poesia bellissima, quella di pagina 133, in cui c'è una foglia che scendendo dall'albero, precipitando lentamente dall'albero, vede il poeta che è lì di fianco come una foglia. È la foglia che vede il poeta come una foglia. Questa è un'immagine bellissima di fraternità e anche un grandioso gioco prospettico che ci fa capire la nostra, che sottolinea la nostra infinita piccolezza, fragilità e transitorietà. Però all'interno di questa transitorietà c'è qualcosa di assoluto, c'è qualcosa che resiste assolutamente, la nostra bellezza. Per salvare la nostra bellezza, e finisco con questa osservazione, dobbiamo combattere. È una poesia anche di guerra, quella di Damiani, non è affatto una poesia crepuscolare, usa i diminutivi, è la poesia di un uomo profondamente sensibile e tenero, di un uomo che ama la famiglia, di un uomo che ama le piccole cose, ama bere il vino con gli amici, ama una chiacchierata davanti al fuoco, ma non è mai una poesia crepuscolare fatta di pensiero debole o di tenerezze un po' leziose. È una poesia forte, la poesia di una guerra per salvare ciò che c'è in noi di più profondo, il nocciolo irriducibile della nostra umanità. Quindi c'è questa poesia bellissima di pagina 119 che inviterei Claudio Damiani a leggere e lascio a lui terminare il mio intervento, dicendo però, l'ultima osservazione, che Claudio Damiani non è mai un poeta monocorde, non è mai un poeta di un monolinguismo concettuale o spirituale, è un poeta della delicatezza e della forza profonda, la forza dell'anima, della meraviglia e della pietà, dell'incanto e dello strazio, della morte e dell'amore che resiste alle proprie ferite.
Grazie Paolo Lagazzi che è stato così generoso con me. Forse troppo Paolo, perché poi dopo mi imbarazzo. Grazie. Noi della Resistenza non è che andiamo in strada a sparare, né ci nascondiamo in montagna, né scriviamo sui giornali. Noi della Resistenza non facciamo niente, ma quando moriremo avremo nella nostra mente un ordine beato che ci ha consolato, ci ha accompagnato nella vita, ci ha dato gioia e felicità, ha fatto sì che la vita valesse veramente viverla, morderla con tutti i denti come un pomo. E quando moriremo, questo paradiso che noi abbiamo trovato, che era per strada, sotto gli occhi di tutti, lo porteremo con noi sottoterra, e anche sottoterra continuerà a brillare.
Adesso introduciamo il poeta Boltrini, Nicola Boltrini, e lascio la parola a Tiziana Cerarosco, che ce lo introduce.
Allora, Nicola, ciao, che è fisicamente diversissimo da Damiani, ma non solo, perché è tutta un'altra... un altro tipo, un altro riferimento di poetica. Mi ha fatto molto effetto finire con questa poesia sulla Resistenza, perché in realtà è un tema sul quale si spacca un po' il loro mondo, no? Se non sbaglio, tu sei anche un appassionato di storia, anche perché io di te forse ho dei libri storici, prima di avere quelli contemporaneamente è venuta fuori la produzione, ma... E oltretutto, non lo so, mi fa molto... dopo ti inviterò a leggere, insomma, questa poesia dove tu parli della tua stazza fisica, no? E quando comunque io penso ai soldati e penso anche al loro ruolo, alla stazza mentale di un soldato, prima di tutto a me viene in mente il fenomeno della Resistenza. Uno che si trova in una situazione dove ci sono in gioco diverse forze, si trova in una situazione anche abbastanza al limite dove deve tener conto della responsabilità, è una responsabilità alla quale si è volontariamente esposto, ma della quale si sente recettore suo malgrado. E devo dire che un po' forse in tutte le poesie ritrovo un po' questo limite, che è una grande forza, che però è attraversata dentro dal robustissimo filo quasi della tristezza che però avviene dalla resistenza, nonostante comunque la gioia faccia la sua parte feroce nelle tue poesie, dove ci sono tanti tipi di riferimenti, non so, mi viene anche da... come contrapposizione un po' rispetto a quello che abbiamo detto, se penso alle poesie di Claudio e alle tue, anche rispetto al tema della colpa, nelle tue sento che c'è questa scimmia che viene un po' a mordere gli orli di luce delle cose, no? Da quando guardi il mare o a quando ci fai capire di che cosa ha bisogno una persona che tiene tutte le forze per far sì che tutti siano in accordo. No? Anche perché, forse mi sbaglio, ma dalle prime poesie di questo libro che si intitola La coda dell'occhio fino all'ultima, anzi credo che proprio l'ultima, si chiuda con il tema dell'accordo, che è un tema delicatissimo, chi suona lo sa, chi è abituato a sentire gli intervalli tra le cose, le misure, quanto costa una roba che non funziona come si deve, quanto costa la variazione di un intervallo. No, e in tutto questo avviene comunque sotto l'occhio di qualcosa. La tua poesia si apre quasi in maniera cinematografica, no? Quindi aiutami se sbaglio, credo che sia tuo padre che ti guarda attraverso la cinepresa. Un po' forse il ricordo di come funziona un Super 8 ce l'abbiamo tutti, no? Questo rumore di fondo dove non puoi dimenticarti di essere guardato. Se tu adesso, non so, adesso noi andiamo in giro col telefono, con una videocamera qualsiasi, siamo effettivamente sotto gli occhi di tutti e questa cosa non ci crea nessun tipo di consapevolezza o di coscienza. Ma essere guardati da un padre attraverso uno strumento pesantissimo che ti crea la responsabilità anche del movimento e te che ti giri, no? appena con la coda dell'occhio, in qualche modo anticipa quasi tutto questo senso del dover anche riguardare, no? La trasmissione, un po' come nell'Antico Testamento. No, io ho appena tradotto il libro dei numeri della Bibbia e c'è questa la nominazione delle persone della famiglia che viene attraverso l'assunzione di un compito, cioè l'illuminazione avviene attraverso la presa di un compito e un po' la trasmissibilità, adesso non so se si può intendere in questo modo, dello sguardo, no? Diventano le due parallele a cui tenersi per mantenere accesa una visione, no? La cosa che mi ha fatto forse più tenerezza è forse questa soglia che c'è anche tra questo luogo del sonno, che non c'è mai, no? Come se un vero soldato, quindi il vero fenomeno della resistenza, lo si vedesse anche in una veglia continua. No? C'è una poesia, anzi guarda, leggimela, va? Quella dove sei con Chiara a letto, quella del pugno. Eccola.
Che a me non piace dormire.
E chi legge il libro capirà, perché non dorme mai.
La notte prima di dormire, sul cuscino di Chiara chiudo il pugno, poi lentamente slaccio i pensieri e apro il palmo della mano. L'aria passa tra le dita e finalmente le articolazioni, come in attesa, apparentemente assenti. Mi viene la pelle d'oca se ripenso ai sogni che ho nutrito da bambino.
E questo poi si lega a tutta, a qualcosa che attraversa, no? Un piccolo ricamo, sai i ricami bianchi che ci sono un po' sulle federe? Non li vedi, no? Li senti un po' al tatto. E c'è qualcosa di questo bambino. Io mi ricordo le donne del mio paese che parlavano dei loro figli in guerra. Io mi ricordo perché sembravano che i loro ricordi di questi figli, che comunque avevano 20 anni, 25, fossero solamente ricordi di un'infanzia, come se la resistenza ad un nemico più forte o anche quasi ad un nemico, comunque a qualcosa che sovrastava, di cui non si capiva bene se dovevano tenere il bene o il male di questa situazione, aumentava l'infanzia. La grande responsabilità aumentava un po' l'infanzia. E qui, non so, quando nei versi finali della poesia che hai letto, un po' richiamano questo bambino, no? I bambini che non vogliono dormire mai, anche come se, chi è? Lo diceva forse Benjamin, no? Prima di andare, no, non voleva mai dormire perché doveva sempre accadere il meglio, no? La sua mamma lo metteva a letto e lui resisteva anche lì perché sicuramente l'avrebbe richiamato. No, e sarebbe poi accaduto il meglio. Tra il reggere e il sonno c'è un'altra poesia che vorrei chiederti di leggere, che è quella a pagina 22.
Sì, c'è molta affinità fra gli ultimi due versi di questa che mi hai chiesto di leggere, sui sogni del bambino, e questa poesia, che non riguarda tanto la mia stazza. La poesia è: reggo una terra di tanti, reggo la storia in petto, il profumo del tempo. Serbo la brace in gola, neve negli occhi. Tutto ho pensato e tutto posso. Non ho stanchezza mai, ma ho una fragilità di creta in fondo all'anima. Guardami mentre sogno, sono gigante. In realtà c'è tutto quello che hai detto fino adesso, nel senso che noi della resistenza, come ha scritto Claudio, noi facciamo tutti la resistenza perché la vita ci porta in basso, ma non perché è cattiva, perché le cose devono continuare ad accadere e noi conduciamo la nostra vita, almeno io, come l'avevo scritto in un'altra poesia dell'altro libro, come una prova di forza, cioè sempre una resistenza a quello che accade. La vita ci porta in basso, la vita magari ci immalinconisce nell'anima e però noi abbiamo, secondo me, un dovere profondo di continuare a nutrire delle visioni, di continuare a sognare, e quando sogniamo siamo giganteschi, siamo straordinari, quindi non è la mia stazza questa. Quando io ho la percezione di ancora riuscire a sognare, che mi sento forte in questa resistenza, e perciò mi commuovo quando ripenso ai sogni che ho nutrito da bambino.
Ma c'è anche un'altra poesia dove te lo dici, tra un sonno e l'altro, tra un sogno e un altro. Aspetta che la troviamo subito. Che però...
Sul cuscino di Chiara, Chiara è mia moglie.
E invece oltretutto, poi a proposito sempre del dormire, c'è anche quest'altra, no? Che è a pagina 45. Che non solo dipende riguardo al tuo dormire, no? Abbiamo parlato di figli prima e penso che questa cosa, qualunque genitore che abbia su di sé la paura di... A un figlio può succedere qualsiasi cosa, no? Anche morire nel sonno, per dire, no? E tutti abbiamo fatto la posta sulla soglia della stanza, pensando di riuscire a non dormire mai per essere anche pronti a offrire un bicchiere alle 3:30 del mattino se un respiro fa sobbalzare il piccolo.
Questa è una poesia dolorosa per me, perché però mi ricollego a quello che avevi detto prima parlando di Claudio. Per gli antichi la poesia era la conoscenza, poi si è persa piano piano questa cosa. Secondo me è ancora così. E di che tipo di conoscenza oggi possono vivere i poeti? Per me, nella mia esperienza, è una conquista faticosa, giorno per giorno. È come il balbettio dei bambini, che però è meraviglioso perché conquistano la parola. Ed è importante perché nella parola c'è la conoscenza. Noi conosciamo le cose nel momento in cui possiamo nominarle. In questa poesia io ho conosciuto, ho preso consapevolezza, ho conosciuto di questo dolore, che è vero, di tutti i padri, di tutte le madri, che fai conti con una resistenza che a volte annota anche qualche sconfitta. È un dolore mandare i figli a letto, chiedere di sperdersi nel sonno, nel rimorso augurare i sogni d'oro, poi pensarli con insistenza nell'altra stanza, perfetti nella loro consistenza. È una lacerazione senza misura, ammettere la propria finitezza, l'incapacità di farsi figlio e padre. Un cane che morde non sapendo, cieco che rantola rabbioso, come investito nell'attraversare il mondo. La notte allora cade come piombo, che brucia il bel pensare. Farei di tutto per stare sulla soglia, appena indietro. Abbiate pietà di me, di questo amore.
Sempre sulla... Allora, forse stanno a cuore a me questi due binari e quindi perdonami se insisto. No, però spesso, no, chi si occupa di altri durante il giorno è la notte il tempo che dedica agli occhi, cioè a cercare di vedere, di affinare una visione, no, di tirare una trave per reggere il giorno dopo. E c'è anche quest'altra poesia, pagina 59, anzi leggi prima quella pagina 50, scusami se ti va, perché voglio farti una domanda.
L'amore annunciato a grandi lettere sul frangiflutti, mentre il temporale s'allontana in alto mare, come ladro d'altri tempi e galantuomo. Il ristorante equivoco sul porto e i ragazzi che s'attardano sul molo tirando fuori granchi dalle tane. Ho preso l'abitudine di scrivere la notte per fare un rendiconto. Noi siamo gli uomini del debito, da altri che non so, la vita è in prestito.
Qui per esempio, quando si fa la ronda, no? Fare il rendiconto e anche andare a vedere se in tutte le torri c'è il soldato e se quel soldato ha fatto il suo compito. Cosa vuol dire che noi siamo gli uomini del debito? Cos'è il debito?
Noi dobbiamo sempre qualcosa a qualcuno e qualcuno deve qualcosa a noi. C'è il concetto della vita in prestito, che si riferisce sicuramente anche alla mia fede religiosa. Io piano piano crescendo ho cominciato a capire che non sono le cose che ci appartengono, siamo noi che apparteniamo alle cose. Siamo noi che abbiamo tanti doveri prima di vantare dei diritti. E questo è difficile. Non ha necessariamente a che fare con la vita militare, nel senso con una concezione rigida, disciplinata dell'esistenza. Io credo che sia qualcosa che ha a che fare proprio con la nostra natura animale. Noi siamo prima di tutto degli animali e come animali abbiamo dei doveri nei confronti della natura, del mondo che ci circonda, della specie a cui apparteniamo. È così per tutte le creature viventi.
Ma proprio in virtù della religione che uno poi pratica, dalle parole agli atti, a come pensa, come respira, dove va, all'appartenenza, insomma, no? Cercavo di vedere nelle tue poesie, sapendo questa cosa di te, un punto dove chiedevi aiuto. E in realtà, certo, è pieno di una domanda costantemente avversa, però. Perché in realtà il punto più alto della richiesta di aiuto è una poesia che, per come l'ho vista io, è che non sono un critico, sono una campagnola, però da campagnola io ho bisogno di sapere dov'è il pane e dov'è il salame. È una poesia dove c'è scritto offrimi. Esatto. Cioè dove il massimo della richiesta è la richiesta di un'offerta, non dammi, no? Offrimi. E mi viene sempre in mente quel passo del Vangelo che tutti citiamo appena abbiamo bisogno di qualcosa, no? Chiedete, vi sarà dato. E non è una cosa così semplice, perché ci sono una il brano mette a disposizione una specie di bugiardi istruzioni per l'uso, perché in realtà sappiamo che l'unica cosa che si può chiedere è lo spirito. E per quello quel offrimi mi ha molto colpito.
Perché secondo me non possiamo pretendere, la vita è un dono, per me che sono cristiano anche la fede è un dono, quindi la posso prendere come un'offerta, non la posso. Non
mi leggi la poesia? Ce la faccio, Che poi in realtà tutto questo fa parte... L'hai trovata tu? Perfetto.
È una poesia che sa un po' di preghiera. Forse è nata così, non lo so. Liberami dal male, dalla paura del male, dall'odore del peccato, dalla bestemmia del mio silenzio. Signore degli eserciti, di tutte le montagne e tutti i mari, abbi pietà della mia soddisfazione, di questo avere pane e fame, e bere delle cose a sazietà. Donami la pace dentro ai giorni, di quando si sta chiusi a smemorare, e vivo una lacerazione nella gola. Fatti scudo contro il tempo del mio nome. Grida, infine, tu che sai, offrimi una consolazione.
Poi, tutta la tua poesia è piena del tempo, come anche Claudio, però avete proprio due modi diversi di abitare il tempo. Ho anche forse un'idea di eternità, no? Come quasi di approdo, come se ci fosse realmente un al di là. Io e lui non lo sento, nel senso che un al di là e un al di qua è un tutto tenuto, un tutto legato. Mentre c'è un'altra parte qui, no? C'è un altro lato delle cose. Per esempio, anche quando vi riferite agli elementi naturali, c'è un cercare un rimando, qualcosa che ti ritorni, no? Mentre in Claudio c'è un'abitazione, cioè fa parte del dialogo. In questo caso c'è un dialogo un po' più muto rispetto alle tue, come se tu chiedessi qualcosa in più. No.
Sì, io mi pongo sempre in rapporto con il passato, ma insomma anche come fa Claudio, è un continuo dialogo con chi è venuto prima di noi. Noi siamo frutti fedeli al ramo, non possiamo dimenticarlo. Io non credo affatto nelle lacerazioni generazionali, credo che ci sia una continuità con le esperienze di chi, nel bene e nel male di chi ci ha preceduto. Chiedo consapevolezza.
Sì, ma qui è come per dire che negli elementi vedo altro. C'è un verso dove tu dici: ma l'aria attorno, la luce accecante e il sudore erano altro. Quindi come per dire, c'è un fondo, quasi un doppio fondo, qualcosa che devo imparare a leggere, uno svelamento che va acceso se non altro. Poi magari questa è una lettura che ho, che
no,
ho dato.
C'è altro rispetto, sempre in questa poesia, che diciamo nella prima parte è molto materiale, no? Molto anche, è una cronaca di un'esperienza militare per l'appunto, e quell'altro è sicuramente il riscatto, e quindi nel senso del tempo è il riscatto non di un'eternità necessariamente ultraterrena, ma di un qualcosa che rimane.
Senti, mi leggi invece l'ultima e mi spieghi il tema dell'accordo.
L'ultima. La cantante ha fatto un giro su se stessa, ha sorriso verso la platea e se n'è andata. L'orchestra intanto continua a fare quel che sa, trasuda l'applauso, poi il brusio del pubblico insolente s'allontana. Non c'è niente da giudicare. Facciamo tutti del nostro meglio per rimanere nell'accordo. Capita tuttavia subire un abbaglio dal fondo della sala, molesta, una lieve stonatura. Un po' tutto quello che abbiamo detto adesso, che hai detto anche prima, nella nostra resistenza, noi, tu lo dicevi bene prima, le note devono stare nell'accordo, e per stare nell'accordo devono confrontarsi con i tempi delle altre note, con le pause, con lo spazio a disposizione. Noi abbiamo un certo tempo e un certo spazio, così è anche nella vita, e dobbiamo rimanere nell'accordo, poi siamo liberi. Perché la libertà è controllo dello spazio e del tempo che abbiamo a disposizione. Nel momento in cui lo controlliamo possiamo muoverci liberamente. Però è faticoso rimanere nell'accordo, a volte si stona un pochino, si rimane abbagliati. Ungaretti parlava delle bubole a cui ogni tanto si va dietro, accade.
E finiamo che mi leggi la prima, che ci leggi la prima, che secondo me getta veramente la visione a tutto il libro.
Ma io non sapevo, non potevo sapere che il tempo avrebbe, come ha fatto, la differenza. Quando mio padre s'affannava al superotto, io non capivo e a volte distratto non credevo che il tempo avrebbe slavato i colori, i rumori. Guarda, guarda bene, c'erano tutti o quasi, il cielo d'alluminio e un suono dal mare come d'azzurro. Queste ed altre cose io non vedevo, andando via di schiena, o forse immaginavo con la coda dell'occhio.
Grazie.
Passerei adesso la parola a Franco Loi.
A me mi sembra che sia così tardi che...
Sì, è tardi, lo so,
che
ma...
la gente adesso dovrebbe andare a casa.
Avete fame, ma temporeggiate, so. Ancora 2 minuti.
No, io voglio solo dire una cosa, cioè cosa fa un poeta, quello che chiamiamo un poeta, no? Che come sappiamo vuol dire colui che fa, e quindi è interessante, perché è un fare spirituale, naturalmente, è un fare che tende ad investire le cose, la nostra vita stessa, di ciò che sentiamo dentro, non che avvertiamo con la testa, non che è nella nostra consapevolezza. Infatti, per esempio, io ho notato che ci sono poesie che dicono le stesse cose sia in Claudio sia in Nicola. Per esempio questa, se io mi riferisco alla strada, l'aroma fortissimo della pineta, l'umidità dell'aria sulle spalle, la corsa nelle braccia, il vento sulla fronte, lo sciabordio dell'onda sulla vena, mentre comincia a finire l'estate. La gente guarda, osserva e riconosce. Così il matto del paese gesticola strillando al lungo mare. Voi che non sapeste di me, di te, di questi drappi bianchi al sole. Questo è, io lo trovo interessantissimo, come il tuo della strada, che sa anche lei ciò che tu credi di sapere di lei. E credo nulla governi il caso. Guardo i bambini sulla spiaggia, come somigliano le nuvole da qui, dice Boldrini. E beh, io credo che quando si fa tanto parlare della bellezza, la bellezza è dentro di noi. Noi vediamo una cosa che ci colpisce. E questa cosa diciamo, oh che bella. Ma magari per un altro non è così. Anzi, per un altro passa magari vicino a questa cosa senza neanche accorgersene, intanto. Poi quando anche se ne accorgesse, dice magari il contrario di quella cosa. C'era una mia amica che diceva, sono andato in montagna dove c'è il castello dei Malaspina, e dove è stato Dante, quindi. E lei dice a suo marito, ma guarda che bello il paesaggio. E suo marito guarda e dice, ah sì. Allora sua moglie mi diceva, vede, non vede neanche la bellezza. Ma la bellezza la vediamo dentro di noi. Quanto è bella una cosa? Quanto è bella? Quanto più noi siamo attenti, sensibili, come lo sono i due poeti di stasera, e allora vedi le cose non con l'occhio distratto o con l'occhio della mente, ma le vedi con tutto te stesso. Diventi uno con le cose. E quelle cose, naturalmente, ti eccitano, ti danno gioia, ti danno il piacere di essere vivo, di essere al mondo. Tant'è vero che quando noi siamo rabbiosi e siamo quindi dentro nei nostri pensieri, noi passiamo davanti a qualsiasi cosa e non la vediamo neanche. Anzi, a volte diventa negativo, negativa la cosa che vediamo. La vediamo tutt'altro che bella. Se siamo angosciati, tutto è angoscioso. Il suicida è uno che è troppo preso dall'angoscia dentro per vedere la vita e per riconoscerla anche in sé. E allora un poeta è qualcuno che si lascia trasportare dall'amore che lui sente dentro. È stata citata anche prima la parola amore, ma la parola amore è qualcosa, diciamo un mio amico pittore, l'amore è un movimento verso. Quando noi ci muoviamo verso qualcosa, con tutto noi stessi, in quel momento amiamo. Il pontefice, i latini lo chiamavano il pontifex, era colui che sapeva mettere in contatto il lontano col vicino. Fare sacro, sac, vuol dire lontananza. In indoeuropeo vuol dire lontananza. Riempire la lontananza è fare il sacro. È per questo che Petrarca diceva la poesia in quanto vera poesia, cioè in quanto c'è un vero uomo che la dice, allora è sempre sacra scrittura, dice Petrarca. Perché? Perché è sempre avvicinamento a. Se noi leggiamo il Fraturno di Claudio, ebbene, chi non può non amare questo Fraturno e questi filari di alberi e queste cose, emozioni che lui ha provato e che forse proviamo anche noi se le vediamo. Magari le proviamo, le vediamo davanti a qualcos'altro. Ma siamo anche noi percossi dallo stesso tipo di emozione e dallo stesso tipo di pensieri. E allora, ecco, io credo che la poesia sia proprio un modo, importante di avvicinare l'uomo da una parte a se stesso, perché chi ascolta memorizza qualcosa di sé, sente rinascere in sé una memoria di qualcosa che ha vissuto, magari non sa cosa, ma dentro di sé ha vissuto qualcosa che gli viene suscitato da quel che dice il poeta. Tant'è vero che il, come dire, la musica, quando noi ascoltiamo la musica, e la poesia è anche musica, perché le parole sono suoni. E se un poeta è un poeta, è una sequenza musicale il suo verso. Naturalmente l'italiano, sappiamo, è vocalico, e quindi battono i ritmi sulle vocali, piuttosto che sui suoni, sulla come dire, le assonanze e le dissonanze. Mentre invece, per esempio, nelle lingue cosiddette popolari o dialettali, il milanese per quel che ne so io, oppure il parmigiano, oppure sono lingue dove la crasi tra il suono e l'altro suono diventano formidabilmente importanti, perché è quello che porta. Allora, quando ascoltiamo una musica, cosa succede? Che a volte siamo lì, ascoltiamo grande musica e ci viene da piangere. E non è che siamo in quel momento addolorati per qualcosa, o siamo, magari abbiamo passato anche una bella giornata, però sentiamo quel tipo di musica che risveglia in noi un dolore profondo. Non sappiamo cosa. Bisogna che ascoltiamo tante volte per capire sia cosa voleva dire il musicista, sia davvero cosa ci ha mosso, perché ci ha mosso. Ecco, allora io quando leggo certe cose, provo una grande, come dire, un grande rispetto e senso di ringraziamento verso i poeti che me lo fanno sentire, perché mi richiamano alla realtà, alla mia realtà, al mio essere. E se no cosa davvero servirebbe la poesia? O tutta l'arte? Ma l'arte, la poesia e tutte le arti servono proprio a richiamare nell'uomo la coscienza di sé. Non solo la coscienza delle cose, la memoria delle cose vissute, ma anche il ricordo di se stessi. Quanto sappiamo noi di noi stessi? Pochissimo, pochissimo. E ogni volta che sentiamo la musica e ci viene da piangere, vuol dire che non sappiamo abbastanza, perché quella cosa non sappiamo perché avviene dentro di noi. E allora ecco che l'arte è un invito continuo agli uomini a richiamarli alla coscienza di sé. Naturalmente la gente in generale dorme, non vuole prendere coscienza. E questo lo sappiamo da tutto. In tutti i tempi sono proprio i poeti e i musicisti, come Stalin ha fatto fuori un mucchio, sono proprio i filosofi a loro volta. Sapete cosa dice Benedetto Croce? Benedetto Croce dice: io dico che quel che accade nel filosofo è il medesimo che accade nel poeta. Non è lui il filosofo che filosofa, ma è Dio o la natura. Anzi, dirò di più, dice, e finisce il concetto, ma è la cosa che pensa se stessa in lui. E se ci pensiamo, e nelle loro poesie si vede, è la cosa che suscita dentro di te la parola e ti fa dire qualcosa che tu non sapevi di dover dire, prima di metterti a scriverlo. Lo dici, perché è suscitato dentro di te. Ed è questa la grandezza della poesia. E la poesia è un invito continuo all'uomo a conoscersi, a capirsi e perciò, amando se stesso, amare anche il prossimo tuo come te stesso. Come diceva il nostro Gesù quando dice, io vi do solo due comandamenti, ama il Signore Dio tuo. Ma il Signore Dio tuo è dentro di te, non è mica fuori. E ama il prossimo tuo come te stesso. Ma come fai ad amarlo come te stesso se non conosci niente di te? Come fai ad amare l'altro? Come fai a stare insieme a una comunità senza che noi abbiamo la conoscenza di noi e quindi anche il rispetto dell'altro, in quanto è come noi? Ecco, questo io, leggendo tutte e due, anzi devo dire che se dovessi, non voglio tirarla lunga, ma se dovessi guardare quante poesie sono simili, esprimono le stesse cose. Quindi vi ringrazio.
Siamo amici.
Lo so, vi ringrazio. Vi saluto.
Io volevo ringraziare tutti quanti di essere intervenuti e soprattutto loro, i relatori, e anche voi. E vi invito a prendere i libri che sono qui all'uscita, perché io che sono semi profano li ho letti e c'è un desiderio di felicità in ogni libro che viene fuori in ogni poesia. Questa è una cosa comunque che risveglia. Vi ringrazio e al prossimo appuntamento. Arrivederci.